I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye.
Ciao ragazzi, ben ritrovati con il programma Route 66, programma radio della radio Onde Quadre, il Politecnico di Torino. Oggi siamo in Texas e come sempre ci siamo io, Giuliano e Andrea. Buon ascolto.
Some chill. Got the time to teach it on. Bet you learn. E rieccoci in studio, buonasera a tutti ragazzi. Oggi, come diceva Caro, la puntata numero 9. Siamo tornati. Stiamo passando oggi dal Texas, quindi finalmente riprendiamo la nostra Route 66 tanto amata. In quanto, diciamo, dal Texas passava la Route 66 nella città di Amarillo. Benissimo, e vi ricordo subito i nostri contatti. Potete ascoltarci quindi sul sito di Onde Quadre, quindi ondequadre.pulito.it, oppure scriverci sulla nostra pagina Facebook, che è Route66_onair. Vi ricordo inoltre, come sempre, che potete ascoltarci, diciamo, in diretta il mercoledì dalle 19 alle 20, oppure in replica il lunedì successivo dalle 13 alle 14. Benissimo, oggi di cosa parleremo? Abbiamo due libri che ha portato la nostra cara Carola. Scusate il gioco di parole. Il primo è La nave dei folli, che è un libro di Catherine Han Porter, che è del 1962. E invece poi passiamo a un libro molto più recente, del 2005, che è Non è un paese per vecchi, di Corman McCarthy, che è un libro molto famoso perché dal quale libro è stato poi tratto l'omonimo film.
Sì, esatto.
Quindi conosciamo tutti.
Dei fratelli
più
Coen.
O meno, esattamente. Niente, se vuoi introdurre il primo brano, direi che ci siamo.
Sì, partiamo subito caldissimi con la musica. Abbiamo i 13 Floor Elevators con Roller Coaster.
Going somewhere.
Rieccoci studio, ragazzi. E rieccoci studio, ragazzi. Questi erano i 13 Floors Elevator con Roller Coaster. E come mai oggi vi abbiamo portato proprio in Texas? Sicuramente perché passa di lì la Route 66, ma anche perché il Texas e Austin, che è la sua capitale, è una città molto importante dal punto di vista musicale. Infatti pensate che appunto proprio Austin è considerata la capitale praticamente mondiale della musica dal vivo, in quanto vengono fatti praticamente, ci sono all'interno della città oltre 200 sale da concerto, e inoltre in questa città vi sono tra i più, diciamo, vengono svolti tra i più importanti festival musicali. Tra l'altro molte sale sono concentrate nella stessa strada, che appunto è diventata ormai famosa. E invece, per quanto riguarda questo gruppo, i 13 Floors Elevator, volevo dire che il loro cantante suona uno strumento molto particolare, che potremmo definire ancora oggi quasi artigianale. Praticamente è chiamato brocca elettrica, electric jug o jug, non so come si dica. Praticamente questa brocca elettrica come funziona? È una specie di brocca di vetro, a volte anche in ceramica, che ha praticamente un microfono all'imboccatura, giusto? Attraverso questa brocca, praticamente avvicinando le labbra vicino all'apertura, si riesce a emettere un suono vibrante, praticamente, con cui, diciamo, Tommy Hall è riuscito a creare delle atmosfere molto particolari. È una specie di suono ibrido, possiamo dire, tra fanfara, tamburo, ed è utilizzato molto nella sezione ritmica bassa, appunto in molti brani che questo gruppo esegue. Niente, a questo punto passerei la parola a Carola, che
va
ci
bene,
introduce il
va
primo
bene,
libro.
Va bene. Due parole introduttive, come hai detto prima tu. Oggi parliamo della Nave dei Folli, pubblicato nel 1962, scritto da Catherine Ann Porter, nata appunto in Texas. Lei è stata una giornalista, scrittrice e attivista statunitense, quarta figlia di una coppia che si era trasferita dall'Upper South in Texas poco prima della guerra civile americana. E perché La Nave dei Folli? Questo libro nasce in seguito a un viaggio che lei fece insieme al suo compagno nel 1931 verso l'Europa. Intraprese una crociera che dal Messico, da Veracruz, partì verso la Germania. Quindi durante la traversata la scrittrice, possiamo dire, che tenne una sorta di diario di bordo, dove le fu poi di ispirazione per il suo appunto romanzo, che poi tra l'altro è il suo unico romanzo, perché ha sempre scritto storie brevi, novelle. La Nave dei Folli del 1962, dal quale poi Stanley Kramer nel 65 trasse il soggetto per il suo film, sempre intitolato La Nave dei Folli. Ora passiamo al secondo gruppo, The Mars Volta con Inertiatic Esp. Ho detto giusto? Più o meno.
It's my squad's twinkle in origin. taken in the
The Mars Volta, che a differenza di quello che vi ho detto prima, questo non era quel brano lì, forse perché ero presa un po' dalla lettura della Nave dei Folli, ho detto una cosa un po' folle.
Sei impazzita un po' anche tu.
Sono impazzita anch'io. Questa era Inershatic ESP.
Perfetto.
Ce l'ho fatta, grande.
Ma chi sono questi Mars Volta? Questo è un gruppo abbastanza recente, tra l'altro, che nacque nel 2001, quindi hanno una decina d'anni. E questa band è fondata su una particolare e assoluta libertà stilistica, e diciamo loro puntano molto sulla sperimentazione di nuove sonorità, possiamo dire. Tra l'altro, tra le fonti di ispirazione abbiamo come sempre Jimi Hendrix, i Led Zeppelin, i Primal Scream e anche Santana e altre persone. È un po' curioso il nome della band, volevo dire, perché appunto viene da The Mars Volta, che vuol dire, no? Allora, ovviamente Mars è il nome ovviamente del dio della guerra nella mitologia romana. Volta invece è riferito alla volta felliniana, cioè che praticamente è una, diciamo, un artificio tecnico, possiamo chiamarlo, del regista ovviamente Federico Fellini. In pratica è una specie di cambio repentino in una scena durante un film, no? E invece De dice che perché c'era questa necessità di mettere anche l'articolo, perché c'è un altro gruppo di musica tecnico europeo, di musica techno, che sono i Mars Volta, e quindi loro, per distinguersi, gli hanno messo l'articolo davanti. Vedi che...
Pensa tu, Giuliano.
Che intelligenza. Noi siamo i Demars, no? In generale, comunque.
Cosa non ci viene a raccontare? Vabbè. Allora, stavamo parlando della Nave dei Folli, libro di Catherine Hunt Porter, ambientato su una nave da crociera che nel 1931 naviga per 27 giorni da Veracruz, in Messico, fino a Bremerhaven in Germania. Se adesso questo probabilmente dopo non ve lo correggo, perché non saprò comunque dirlo.
Va bene così, Carla, veramente.
Cosa racconta questo? Cosa c'è in questo romanzo? Praticamente ci sono tutta una serie di personaggi, questi folli, che hanno un proprio tarlo intimo, quindi che può essere una disperata inquietudine per i propri casi personali, oppure incertezza per il proprio avvenire, irrequieta incomunicabilità, delirio razzista, il dramma del bene o nel male, la coscienza di ognuno. Cioè, ci sono tutta una serie di vari personaggi. Poi, ad esempio, una coppia di coniugi borghesi che sono preoccupatissimi per la salute del loro bulldog, il cane con cui hanno deciso di fare questa traversata, che si chiama Bebè, che è in preda al mal di mare. Abbiamo le donne che sono prostitute, gli uomini che sono sfruttatori, ladri, entrambi, compagnia di ballerini, un gruppo di studenti cubani, cioè tutta una serie di personalità che prese nel loro complesso hanno l'aria di sapere un po' tutto quello che c'è da sapere sulla vita e sul mondo, quindi su ciò che vogliono, ciò che faranno, parlano, agiscono, progettano, fanno... si raccontano un po' quello che sono e quello che vogliono, E niente, mi interrompo qui perché se no rischio di andare oltre. Adesso che ci ascoltiamo?
Adesso ci me lo vuoi fare dire a me perché
sì,
ti spagni di sbagliare?
Non voglio più sbagliare.
Perfetto, adesso ci ascoltiamo Buddy Holly con That'll Be The Day.
Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. 'Cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirty loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Tell me maybe that someday will
I'll be through.
Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. 'Cause that'll be the day when I die. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. 'Cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. That'll be the day. That'll be the day. That'll be the day.
E rieccoci in studio, ragazzi. Questo era Buddy Holly con That'll Be The Day. È uno dei suoi, penso sia uno dei suoi pezzi più famosi, no? Ricordiamo appunto Buddy Holly è in realtà il nome d'arte di chi? Di Charles Hardin Holly. E questo ragazzo, come sappiamo, è morto abbastanza presto, no? Perché lui è nato nel 1936 e è morto purtroppo nel 1959, quindi diciamo che non ha avuto una lunga vita. E questo brano, That'll Be The Day, è del 1957 e il titolo, tra l'altro, è ispirato praticamente a una frase, no? Che diceva John Wayne, diceva l'attore John Wayne, nel film Sentieri Selvaggi, che uscì praticamente l'anno prima del 56, quindi uscì nel 56. Poi praticamente diciamo che lui, potremmo dire anche qui ovviamente tante cose sulla vita e le curiosità di questo strepitoso cantautore, ma noi ovviamente diciamo solo le curiosità più stupide che Giuliano si scarta, diciamo, no? Non so se scarta è italiano, se si può dire.
Scartarsi.
Ah, perfetto, grazie. Praticamente lui, diciamo, in molti autori, sia registi che altri artisti, quindi musicisti, chitarristi, eccetera, diciamo, lo citano in molte canzoni, in molti titoli, o anche nei concerti, eccetera, eccetera. Diciamo, una cosa molto carina da ricordare è che in Pulp Fiction, che è un film degli anni 90, il famosissimo film di Quentin Tarantino, tutti noi ricorderemo sicuramente la scena in cui John Travolta va con l'altra attrice che adesso non viene il nome.
Uma Thurman.
Bravissimo,
cacchio,
Uma Thurman.
Cacchio.
Eh?
No, non puoi dimenticare.
Era un lapsus freudiano. Praticamente quando loro vanno a ballare nel locale tipico anni 50, praticamente lì c'è un ragazzo che è travestito appunto da Buddy Holly, no? Quindi diciamo anche Tarantino ha voluto fare un piccolo omaggio insieme a tanti. Ecco, bravo. È incredibile il primo intervento di Andrea da quando siamo in radio. Ah, non si è sentito? Ok. Comunque quel ragazzo diceva Andrea, Steve Buscemi, lo stavo per dire, ma cose da pazzi, guarda, mi deve essere anche interrotto durante il lavoro. E niente, succede. Quindi sta succedendo un po'
io
un
manico. Vabbè. Ah, a me sembra tutto chiaro, poi io non oso immaginare cosa sta venendo fuori dalla registrazione.
Poi lo ascolteremo successivamente. E niente, comunque basta, volevo dire solo questo, è che poi oltre a questo Steve Buscemi praticamente C'è un film praticamente che racconta la storia di Buddy Holly, che appunto, indovinate, si chiama The Buddy Holly Story, che è un film del 78, che volendo potremmo andare a vedere perché effettivamente è fatto molto bene, racconta tutte le vicissitudini della sua breve vita, ma molto intensa.
Insieme anche alla scena in cui John Travolta balla.
Poi appunto facciamo un montaggio dopo e vediamo
perché
questo tizio travestito da cameriere.
Figa.
Perfetto.
E...
che
passiamo...
si fa adesso, Carlo?
Io passerei alla prossima artista,
sì, dai.
Che grande. Janis Joplin con Cry Baby. Questa era Cry Baby di Janis Joplin, anche lei texana, nata a Port Arthur nel 43. Questo brano è del 71, l'abbiamo preso dall'album Pearl, famosissimo. E per concludere La nave dei folli, la critica ha detto di Katharine Ann Porter che è stata l'ultima rappresentante della grande generazione americana degli Hemingway e dei Faulkner. Ma che finora doveva la sua fama solo a un certo numero di piccole novelle, storie brevi. Quindi, come detto prima, questo è stato il suo unico romanzo. Infatti il premio per il National Book Award del 66 e poi le è stato dato per la collezione di queste storie, una raccolta. Qui tra l'altro fu candidata per 3 volte al premio Nobel per la letteratura, quindi stiamo parlando di una scrittrice come si deve.
Di un certo livello.
Di un certo livello. E ricevette anche il premio Pulitzer. Quindi questo romanzo, da cui, ripeto, è stato tratto anche un film che potrete benissimo vedere su internet, è un gran libro perché racconta simbolicamente, come vi ho detto, questa nave è la nave di questo mondo dove ci siamo dentro tutti e su di essa, su questa vera, si imbarca una umanità ignara del proprio destino. Così viene descritto il libro. E chi ci ascoltiamo ora?
Va bene, adesso ci ascoltiamo un gruppo, sono i Battle... Aspettate, lo devo dire bene questa volta. Battle Surfers. Che vuol dire questo nome? Meglio che non lo diciamo, a meno che Andrea ci mette un beep di sottofondo mentre...
Non si può.
In questo momento diciamo che non è il caso, quindi vi lasciamo a voi la traduzione da fare a casa. E questo gruppo è un gruppo del 1900 che nacque nel 1982 a Sant'Antonio in Texas. È una band molto particolare perché loro praticamente hanno un suonano un rock alternativo in qualche modo, ma in realtà passano anche dall'hardcore punk allo psichedelico, praticamente all'acid rock anche, quindi diciamo
un po' di tutto.
Hanno un'impostazione molto, molto particolare, diciamo. E qual è il discorso?
Pensa cosa stiamo per andare ad ascoltare.
Va bene, ora lo vedremo. E, diciamo, loro sono una band completamente non convenzionale, quindi loro se ne infischiano, per non dire altre cose, completamente delle convenzioni, eccetera, eccetera. Quindi loro, diciamo, nei testi, ma anche nei video, sono molto provocatori addirittura, mettendo, diciamo, alla berlina, diciamo, banalizzando anche quelle che sono sia le convenzioni sociali, sia molte abitudini che magari ognuno di noi ha, proprio ci deridono a tutti quanti e magari fanno bene perché in qualche modo ci stimolano a migliorare o non so, magari sì, perché no. Quindi utilizzano molto la satira, eccetera, eccetera. Adesso ascoltiamo questo pezzo che si chiama Woolly Bully dei Battle Surfers.
Ah!
penso. Non sì. lo so, mi dicono di sì, ce l'ho fatta, che grande. Allora, passiamo al secondo libro. Non è un paese per vecchi di Cormac McCarthy del 2005, è stato poi pubblicato in Italia nel 2006, come vi ha già detto prima Giuliano.
No, questo non l'avevo detto, che era stato pubblicato in Italia nel 2006.
No, ma infatti io dico, come mi hai detto prima, quello che devo ancora dire.
Ah, capito, va bene.
E da, mi hai interrotto solo dire che è stato tratto un film omonimo, vincitore di 4 premi Oscar dai fratelli Coen, interpretato, c'è cioè un cast fantastico, film che vi consiglio di vedere, da Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Javier Bardem, rispettivamente nei ruoli dei tre protagonisti. Chi sono questi protagonisti? Allora, il libro, il romanzo è ambientato in Texas all'inizio del 1980, all'inizio degli anni 80, confine tra Texas e Messico, in un paese che ha abbandonato i vecchi valori per cadere in preda a una violenza cieca e incontrollata. Questa violenza cieca e incontrollata si incarna nell'assassino psicopatico che va in giro a uccidere gente con una pistola da mattatoio, quindi una pistola d'aria compressa che spara uno stantuffo metallico che generalmente veniva utilizzata appunto per sparare al bestiame. Una cosa poco carina. Quindi abbiamo questo assassino psicopatico, poi abbiamo un giovane reduce dal Vietnam e uno sceriffo, uno alla vecchia maniera. E niente, questi tre personaggi per un caso strano del destino si incontrano, si ritrovano coinvolti in una vicenda abbastanza tosta e che purtroppo non avrà un gran finale. Sì, e vabbè, passiamo, adesso ti passo la parola, poi dopo racconto un po' meglio che cosa fanno questi tre personaggi.
Va bene. Ok, allora possiamo introdurre il brano successivo, che è appunto un brano di Johnny Winter. In realtà lo si chiama John Dawson, però vabbè. Conosciuto per gli amici Johnny. Praticamente lui lui è molto famoso per la sua chitarra slide, no? Quindi lui utilizza molto bene, molto spesso, il bottleneck. Praticamente, attraverso queste sperimentazioni che lui fece, possiamo dire che attraverso... Cioè, mi sono confuso, ragazzi, il punto è questo, è facile.
Ce la facciamo.
Cioè, attraverso l'uso del bottleneck, lui inventò, per la prima volta sperimentò, i primi passi del noise rock, in pratica, giusto? Dalla regia mi fanno segno che è così. Perfetto, va bene. Ok, tutto a posto. Dopodiché quindi possiamo ascoltarci questo brano, che è appunto Rock and Roll
Hoodoo. Che non ha nulla a che vedere con quello di cui tu hai parlato,
no, ovviamente no, quindi siamo tranquilli. E basta, se la regia ce lo manda siamo a posto. Rock and roll, hoochie coo. Rock and Roll Hoochie Coo di Johnny Winter. Prima dovevo obbligatoriamente correggermi perché ho detto una cosa un po' imprecisa. Ho detto che lui effettivamente suona con la chitarra slide, eccetera, eccetera, ma diciamo che non è proprio noise rock quello che suona. Non so da dove mi è venuto fuori, perché magari qui abbiamo fogli con un sacco di scritte e cose.
Sei, sei già in vacanza.
Sono
sei,
già in vacanza.
Sei già tornato a Catania.
Eh sì, questo è il problema, ragazzi, scusate. Niente, comunque, a parte gli scherzi, dai, lui, diciamo, il suo esordio di Johnny Winter avvenne nel 1968 e poi, tra l'altro, nel 1969 lui entrò a far parte della, penso, famosissima band, della Muddy Waters Band, dopo che appunto in quegli anni, nel, tra il 78 e il 70, la Muddy Waters Band ha subito le gravi perdite di Little Walter e Otis Spann, e quindi lui è entrato a coadiuvare il lavoro. Dopodiché noi lui lo riconosciamo subito perché, diciamo, ha dei lunghi capelli bianchi, in quanto lui è albino, e quindi praticamente, però nonostante tutto, ha deciso di tenere, diciamo, i capelli molto lunghi, e suona, tra l'altro, nel disco che hanno fatto loro del... questo cui è presa la canzone, sono anche con il fratello, che anche lui è albino e suona il sassofono. Quindi niente, è una band a gestione familiare da alcuni punti di vista.
Va bene, allora ti sei raccapezzato.
Ce l'ho fatta, che ne pensi?
Adesso dico qualcosa io. Dai. Sul libro di Cormac McCarthy. Allora, come ho detto, ci sono questi tre personaggi. Il romanzo inizia con questo operaio texano che ha 36 anni, reduce dal Vietnam, mentre a caccia di antilopi al confine con Texas e Messico, si trova casualmente sulla scena di un recente regolamento di conti tra spacciatori di droga provenienti da altre frontiere. Quindi ci sono questi SUV giganti con lui trova la droga, trova un sacco di cadaveri, trova un messicano che non è ancora morto, che sta soffrendo e chiede dell'acqua, e poi trova tutte queste cose ma non trova il denaro. Si mette quindi alla ricerca del probabile sopravvissuto, che con le mazzette di denaro, lo trova però poi morto con appunto tutto il denaro. Cosa fa? Ruba il denaro, decide di trattenerlo e fugge. Solo che poi questa decisione di essere scappato lo sprofonda, come dire, automaticamente in un incubo di rimorso. Quindi decide di ritornare durante la notte a soccorrere l'ultimo sopravvissuto, quello che gli aveva chiesto l'acqua. Solo che durante il tragitto viene intercettato e costretto a fuggire dalla roulotte in cui vive con la giovane moglie, e da una banda di soggetti pericolosissimi, tra cui appunto quell'assassino di cui vi ho accennato prima, che si chiama Anton Kirk, credo si dica così. E nulla, ora mi fermo un secondo, ci ascoltiamo The Black Angels con Don't Play With Guns.
She said, don't play with guns, don't play with guns.
eccoci in studio, ragazzi. Loro erano i The Black Angels con Don't Play With Guns. Questo è un gruppo veramente forte che sta, tra l'altro è molto recente, sta tirando veramente tanto ultimamente, quindi se vi capita che i ragazzi vengano a suonare in Italia oppure voi volete andare all'estero per andarveli a sentire apposta, fatelo, perché
ne vale la pena.
Ne vale la pena. Il buon regista Andrea ci consiglia caldamente, noi abbiamo molta fiducia praticamente nei consigli musicali di Andrea, quindi se ce lo dice Andrea vuol dire che è la scelta giusta da fare.
Vabbè, poi il brano l'abbiamo appena ascoltato,
quindi ne vale la pena. Questo tra l'altro è il loro ultimo album, che si intitola, che si chiama Indigo Meadow, da cui è presa questa canzone. E niente, loro sono un gruppo in realtà che psichedelico, come ho detto, si ispirano particolarmente ai Velvet Underground, da cui tra l'altro hanno preso il loro nome, no? Perché c'è un brano dei Velvet Underground che si chiama proprio The Black Angels Death Song. Loro hanno levato Death Song e hanno lasciato il titolo del brano. E si ispirano anche molto al gruppo che abbiamo ascoltato prima, i 13th Floor Elevators. Quindi hanno una base musicale molto interessante.
Bravo, esatto.
Grazie. Ti ringrazio del complimento, non so perché, è gratuito, però...
Sì, ci sta.
Passiamo la parola a Carola, che ha delle cose più interessanti.
Allora, come detto, questo Moss, l'operaio texano che ritrova il bottino di soldi, che decide di scappare e poi ritorna sulla scena, viene intercettato da questo gruppo di assassini spietati, e alla vicenda si aggiunge lo sceriffo Bell, che si mette sulle tracce del fuggitivo proprio per cercare di trovarlo per primo, perché in modo da aiutarlo a fuggire dalla micidiale rete di assassini che si sta serrando su di lui, perché ha rubato tutti questi soldi. Quindi, convinto di aver preso di aver colto al volo un'occasione, capisce presto che in realtà quei soldi sono rappresentano la sua fine, o comunque è una cosa un po' troppo grande per lui. Quindi questo inseguimento si svolge lungo e oltre il confine. Il destino di Moss, che lo ritroviamo un po' come in tutti i cowboy descritti da McCarthy, e rappresenta il valore, un po' della dignità, dell'onore, e dipende da quale dei due inseguitori lo troverà per primo. Lo stile in cui è scritto questo romanzo è uno stile veloce, asciutto, crudo, come una premonizione di tragedia, quindi un po' si capisce dove andrà a parare l'autore. I dialoghi ce ne sono parecchi, ma sono monosillabici, sono incisivi, che rendono questa scrittura di McCarthy unica. Questo romanzo ci riporta un po' nei paesaggi del sud-est degli Stati Uniti, popolati appunto di uomini, che viene scritto: se uno li ammazzasse tutti, toccherebbe costruire una dépendance nell'inferno. Quindi ci fa fare questo viaggio l'autore. Ora, chi ascoltiamo?
Passiamo al brano successivo, direi.
Che mi sono persa.
Lo vuoi introdurre tu, Carla?
No.
Come vuole il tuo cuore.
No.
Allora, adesso ci ascoltiamo i The Red Crayola con Hurricane Fighter Plane.
Well, I have in my pocket a Hurricane Fighter Plane, and it takes me where I want to go. Better whether or not it rains. It's my hurricane, old fighter plane I love, and it takes me where I want to go, through the sky above, through the sky above, through the clouds above.
erano i The Red Crayola con Hurricane Fighter Plane. Questo è un gruppo che è nato a Houston, in Texas ovviamente, nel 1966. Invece questo brano che vi ho appena ascoltato, è un brano preso dall'album che si chiama appunto The Parable of Arable Land, che significa qualcosa del tipo la parabola dei terreni coltivabili o dei terreni arabili, che praticamente è un album del 1967. Questo album è molto particolare perché ci sono vari brani, alla fine di ogni brano c'è una traccia in più, che praticamente è una traccia in cui loro, che hanno registrato, in cui loro praticamente improvvisano, sono delle sessioni di improvvisazione in cui loro si lasciano andare, si lasciano trasportare dalla musica, anche suonando altri tipi di strumenti, cioè strumenti molto vari. Tra l'altro in questo album suona anche il Rocky Erickson, che è appunto un musicista della band che abbiamo ascoltato prima, che sono appunto i 13th Floor Elevators. Quindi praticamente loro si sono aiutati a vicenda, possiamo dire, in questo caso. A questo punto passiamo la palla a Carola.
Sì, concludo Non è un paese per vecchi. Allora, quindi in mezzo a queste scene di stanze di motel affittate, di scappatoi, di confronti con l'arma, viste di sangue, scene terrificanti di assassini, omicidi e scappatoi. Come dire, adesso non mi viene il termine, non riesco a farmi venire. Dunque, questo continuo scappare da parte dello sfigato che ha trovato questi soldi. C'è una voce, che è la voce dello sceriffo, che ha un ruolo fondamentale in tutto il romanzo, perché ci aiuta, le sue riflessioni ci aiutano a riflettere un po' anche a noi, perché lui fa questa sua voce diventa un po' uno strumento per interrogarsi sul significato dell'esistenza umana e quindi sulla presenza di un disegno superiore che determina e guida le scelte che si compiono, anche se a volte del tutto sbagliate. Quindi è anche nei messaggi che si trovano in questo romanzo, c'è anche un po' una condanna all'uso della droga e del disinteresse mostrato dalle famiglie contemporanee per l'educazione etica dei propri figli. Quindi il racconto dell'autore è anche un po' un attacco all'America, al sistema America che c'è in quegli anni, negli anni Ottanta. Quindi viene definito questo romanzo non come un campanello che squilla, ma che è già una campana morto di un paese che, allegorizzato a 20 anni dall'attuale situazione, entra nel ventre molle dell'attualità e lo squarcia senza remore.
Siamo arrivati alla fine della puntata.
Oggi vi abbiamo fatto fare questo viaggetto in Texas, nella prossima saremo nel New Mexico, quindi continuiamo questo viaggio della Route 66. Quindi adesso vi ricordiamo velocemente i contatti: ci potete trovare sul sito del Politecnico ondequadre.polito.it, oppure abbiamo la pagina Facebook Route66_onair. Inoltre andiamo in onda il mercoledì dalle 7 alle 8 e in replica il lunedì dall'1 alle 2. E nulla.
Bene.
Ti passo la parola.
Sì,
per
usate questa pagina
saluti.
Facebook, esatto, grazie. Usate questa pagina Facebook perché veramente è molto bello interagire col pubblico.
Sì,
quindi
potrebbe essere fonte di ispirazione.
Esatto, quindi anche se ci volete suggerire dei brani oppure dite non mettete questi brani perché fanno schifo, noi lo accettiamo nella nostra semplicità.
Anche letture, perché
anche letture. E il regista ovviamente dice che lui non accetta niente perché lui è un gradino superiore a noi, però Andrea non ci possiamo fare niente, ci dispiace.
Però infatti nella nostra pagina Facebook un nostro ascoltatore, posso dirlo,
sì, un nostro fan, no?
Durante una puntata su forse Chicago ci ha detto: ma perché non mettete un certo Stevie Ray Vaughan? E il buon Andrea rispose: no, perché lui dobbiamo metterlo quando poi raggiungiamo il Texas. Quindi ora,
come ultimo brano, quale mettiamo, Carola?
Dillo tu, io
mettiamo
ho
un brano
cercato
di Steve Ray Vaughan, che è Texas Flood, che è un brano molto particolare. Va bene, e niente, come io volevo dire un po' di cose su Steve Ray Vaughan, anche se ovviamente ci sarebbe tanto da dire. Vediamo in regia cosa mi dicono.
30 secondi,
va bene, allora in 30 secondi volevo dirvi che mamma mia, come faccio?
È nato a Dallas, dai.
Ok, è nato a Dallas ovviamente. nel 54. Praticamente, niente, ci sono tante cose che volevo dire, però in realtà ve ne dirò una sola, perché mi ha incuriosito molto. Praticamente lui utilizza un tipo di corde molto spesse, molto grosse, e da questo deriva anche la sua particolarità del suono. Chiaramente stiamo parlando di corde 013, 014 o addirittura fino alla 017 praticamente. Un suo grande amico che si chiamava, o si chiama effettivamente, non so se sia ancora in vita, René Martinez, che è appunto un liutaio, praticamente grande amico di Steve Ray Vaughan, praticamente lo convinse ad abbandonare questo tipo di corde, diciamo, perché praticamente ti spaccavi le dita in pratica, perché comunque viene molto male da suonare perché sono molto dure. Lui si convinse solo successivamente, ma per ovviare a questo inconveniente, diciamo, del fatto che si faceva male, praticamente ricoprì i polpastrelli con della colla super glue. Questa colla praticamente è la stessa colla che veniva utilizzata dai soldati americani in Vietnam per chiudere in emergenza delle ferite in attesa di soccorsi. Quindi praticamente lui utilizzava questa colla per non spaccarsi le dita con le corde, ve ne rendete conto, ragazzi? Ma comunque, ho sfrati 30 secondi.
Diciamo questo perché tutto il resto lo sanno.
Certo, ma noi non potremmo mai riassumere niente comunque. Va bene, a questo punto dobbiamo immediatamente chiudere, quindi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci ascoltato e ci vediamo la settimana prossima. Un
Texas
saluto da...
Flood.
Scusa.
Stevie Ray Vaughan.